Ciao a tutti, ricominciamo la lettura di Victor Serge del quarto capitolo. Oggi è venerdì 18 aprile. Nello stesso tempo in cui si mettevano gli anarchici fuori legge, all'indomani della vittoria comune, la cieca, alla fine dell'autunno o all'inizio dell'inverno, aveva messo fuori legge i socialdemocratici menscevichi, accusati da essa, in un testo ufficiale semplicemente spaventoso, di cospirare con il nemico, di organizzare il sabotaggio delle ferrovie e altre enormità di questo genere odioso. I dirigenti ne arrossivano essi stessi, alzavano le spalle, delirio della cieca, ma non rettificarono nulla e si limitarono a promettere ai menscevichi che non ci sarebbero stati arresti e che tutto si sarebbe sistemato. I capi del menscevismo, Fedor Dan e Abramovich, furono arrestati a Pietrogrado. La cieca, in quel momento diretta, se la memoria non mi tradisce, da Semenov, un piccolo operaio rosso di capelli, duro e incolto, voleva fucilarli, vedendo in essi gli organizzatori dello sciopero quasi generale. Molto probabilmente era falso, lo sciopero era stato per tre quarti spontaneo. Avevo appunto con Semenov un conflitto a proposito di due studentesse malmenate in celle gelide. Fece appello a Gorky. Stava intervedendo in quel momento presso Lenin per salvare i capi menscevichi. Avvertito Lenin, erano certamente salvi, ma per parecchie notti avevamo tremato per loro. All'inizio di marzo l'armata rossa scatenò sul ghiaccio un attacco contro Kronstadt e la flotta. L'artiglieria delle navi e dei forti aprì il fuoco sugli assalitori. Il ghiaccio si ruppe in vari punti sotto i piedi della fanteria e alzava ondate d'assalto gli uomini rivestiti di bianchi sudari. Enormi blocchi di ghiaccio si rovesciarono, trascinando nelle onde nere il loro carico umano. Cominciava il peggior fratricidio. Il decimo congresso del partito, riunito nel frattempo a Mosca, aboliva, su proposta di Lenin, il regime delle requisizioni, cioè il comunismo di guerra, e proclamava la nuova politica economica. Tutte le rivendicazioni economiche di Kronstadt erano soddisfatte. Mentre faceva questo, il congresso aumentava la pressione contro le opposizioni. L'opposizione operaia fu definita deviazione anarco-sindacalista incompatibile con il partito. Quantunque non avesse assolutamente nulla in comune con l'anarchismo e reclamasse solo la gestione della produzione da parte dei sindacati. Grande passo verso la democrazia operaia. Il congresso mobilitò i suoi membri, compresi molti oppositori, per la battaglia contro Kronstadt. L'ex marinaio di Kronstadt, Di Benko, di estrema sinistra, e il capo del gruppo del centralismo democratico, Bubnov, scrittore e soldato, vennero a battersi sul ghiaccio contro gli insorti, a cui nel loro intimo davano ragione. Tuciaceschi preparava l'assalto finale. Lenin, in quei giorni neri, disse testualmente a uno dei miei amici: «È Termidoro, ma non ci lasceremo ghigliottinare, faremo noi Termidoro». L'episodio di Oranienbaum, di cui nessuno ha parlato, credo, mise Kronstadt a due dita da una vittoria che i marinai rivoluzionari non desideravano, e Pietrogrado a due dita dalla sua perdita. L'ho saputo da testimoni oculari. Il segretario del comitato di Pietrogrado, Sergei Zorin, gran vichingo biondo, osservò, nelle disposizioni prese da uno dei comandanti delle truppe di fanteria, qualcosa di singolare. Degli allievi ufficiali selezionati arbitrariamente montavano la guardia vicino ai cannoni. Degli ammassamenti di truppe si operavano senza chiara giustificazione. In capo due giorni si ebbe la certezza di un complotto. Tutto un reggimento, solidarizzando con Kronstadt, stava per rivoltarsi e chiamare alla rivolta l'esercito. Zorin lo rinforzò immediatamente con uomini sicuri, fece raddoppiare i picchetti di guardia e le sentinelle, arrestò il comandante del reggimento. Costui, un ex ufficiale dell'esercito imperiale, fu di una franchezza brutale. Aspettavo quest'ora da anni. Vi odio, assassini della Russia. Ho perduto la partita, la vita non conta più per me. Fu passato per le armi con parecchi altri. Era un reggimento richiamato dal fronte di Polonia. Bisognava farla finita prima del disgelo. L'assalto finale fu sferrato da Tucciacevski il 17 marzo e terminò con un'audace vittoria sul ghiaccio. Non disponendo di buoni ufficiali, i marinai di Kronstadt non seppero utilizzare la loro artiglieria. C'era sì tra loro un ex ufficiale di nome Kozlowski, ma non faceva gran cosa e non esercitava alcuna autorità. Una parte dei ribelli raggiunse la Finlandia, altri si difesero con accanimento, forte per forte, strada per strada. Si lasciavano fucilare al grido di «Viva la rivoluzione mondiale!». Ce ne furono che morirono gridando «Viva l'internazionale comunista!». Centinaia di prigionieri furono condotti a Pietrogrado e consegnati alla Ceca, che, mesi più tardi, li fucilava ancora a piccoli blocchi, stupidamente, criminalmente. Quei vinti appartenevano corpo e anima alla rivoluzione, avevano espresso la sofferenza e la volontà del popolo russo. La NEP dava loro ragione, erano infine dei prigionieri di guerra civile e da un pezzo il governo aveva promesso l'amnistia ai suoi avversari, se si sottomettevano. Dzerzhinsky presiediette e lasciò compiersi questo massacro. I capi di Kronstadt in sorta erano degli sconosciuti della vigilia, usciti dai ranghi. Uno di essi, Petrichenko, è forse vivo, si rifugiò in Finlandia. Un altro, Perepelkin, si trovò in prigione con uno dei miei amici che andavo a visitare alla vecchia prigione della via Spelernaya, da dove erano passati tanti rivoluzionari in altri tempi, compresi Lenin e Trotsky. Dal fondo della sua cella, prima di sparire per sempre, Perepelkin ci fece un racconto degli avvenimenti. Fosco 18 marzo. I giornali del mattino erano usciti con titoli squillanti che commemoravano l'anniversario proletario della Comune di Parigi e il cannone che tuonava contro Kronstadt faceva sordamente vibrare i vetri. Un imbarazzo fatto di cattiva coscienza regnava negli uffici di Smolny. Si evitava di parlare, tranne che tra intimi, e ciò che si diceva tra intimi era amaro. Mai il vasto paesaggio della neva mi sembrò più livido e desolato. Per una notevole coincidenza storica, in quello stesso 18 marzo, un'insurrezione comunista falliva a Berlino e il suo scacco segnava una volta nella tattica dell'internazionale, che passò dall'offensiva alla difensiva. Kronstadt aprì nel partito una crisi di costernazione e di dubbio. A Mosca, un bolscevico che si era distinto durante la guerra civile, Panyushkin, lasciava ostentatamente il partito per tentare di fondare una nuova organizzazione politica, il Partito Sovietico, credo. Aprì un circolo in una strada operaia. Lo tollerarono un momento, poi lo arrestarono. Dei compagni vennero a domandarmi di intercedere per sua moglie e suo figlio. Cacciati dall'abitazione che avevano occupato, erano adesso accampati in un corridoio. Non potei far nulla di utile. Un altro vecchio bolscevico, Jasnikov, un operaio, insorto dell'Alto Volga 1905, personalmente legato a Lenin, reclamava la libertà di stampa per tutti, dagli anarchici ai monarchici. Ruppe con Lenin, dopo un vivace scambio epistolare, e ben presto finì per essere deportato a Erevan, in Armenia, donde raggiunse la Turchia. Dovevo incontrarlo a Parigi una ventina d'anni dopo. L'opposizione operaia sembrava orientarsi verso la rottura con il partito. Eravamo, in verità, già quasi schiacciati dal nascente totalitarismo. La parola totalitarismo non esisteva ancora. La cosa ci si imponeva duramente senza che ne avessimo coscienza. Io appartenevo all'infima minoranza che se ne rendeva conto. La maggior parte dei dirigenti e dei militanti del partito, rivedendo le loro idee sul comunismo di guerra, giungevano a considerarlo come un espediente economico analogo ai regimi centralizzati che erano stati creati durante la guerra in Germania, in Francia, in Inghilterra e che venivano chiamati capitalismo di guerra. Speravano che, venuta la pacificazione, lo stato d'assedio sarebbe caduto da sé e che si sarebbe tornati a una certa democrazia sovietica su cui nessuno aveva più idee chiare. Le grandi idee del 17, che avevano permesso al partito bolscevico di trascinare le masse contadine, l'esercito, la classe operaia e l'intelligenza marxista, erano evidentemente morte. Lenin non aveva proposto allora una libertà sovietica della stampa tale che ogni gruppo sostenuto da 10.000 voti potesse stampare il suo organo a spese della comunità? 1917. Aveva scritto che nel seno dei soviet gli spostamenti di potere da un partito all'altro avrebbero potuto compersi senza conflitti acuti. La sua dottrina dello Stato sovietico prometteva uno Stato assolutamente differente dagli antichi Stati borghesi, senza funzionari né polizia distinti dal popolo. In esso i lavoratori avrebbero esercitato direttamente il potere per mezzo dei loro consigli eletti e mantenuto da soli l'ordine grazie a un sistema di milizie. Il monopolio del potere, la CECA, l'Armata Rossa, non lasciavano più sussistere altro che un mito teorico di quello Stato comune sognato. La guerra, la difesa interna contro la controrivoluzione, la carestia creatrice di un apparato burocratico di razionamento avevano ucciso la democrazia sovietica. Come sarebbe rinata? Quando? Il partito viveva del giusto sentimento che il minimo abbandono di potere avrebbe dato la meglio alla reazione. A questi fattori storici conviene aggiungere importanti fattori psicologici. Il marxismo ha mutato parecchie volte, secondo le epoche. Nasce dalla scienza, dalla filosofia borghese, dalle aspirazioni rivoluzionarie del proletariato, nel momento in cui la società capitalistica si avvicina al suo apogeo. Si presenta come l'erede naturale di quella società di cui è il prodotto. Come la società capitalistico-industriale tende ad abbracciare il mondo intero, modellandovi a suo piacimento tutti gli aspetti della vita, così il marxismo dell'inizio del secolo XX mira a riprendere in mano tutto, a trasformare tutto, dal regime della proprietà all'organizzazione del lavoro e dalla carta dei continenti, per mezzo dell'abolizione delle frontiere. Fino alla vita interna dell'uomo, per mezzo della fine della religiosità. Pretendendo una trasformazione totale, esso era, nel senso etimologico, totalitario. Presentava i due volti della società in ascesa, democratico e autoritario. Il più grande partito marxista, tra il 1880 e il 1920, il Partito Socialdemocratico Tedesco, è burocraticamente organizzato sul modello di uno Stato, lavora a conquistare il potere all'interno dello Stato. Il pensiero bolscevico parte dal presupposto di possedere la verità. Agli occhi di Lenin, di Bukharin, di Trotsky, di Preobrazhensky e di molti altri, la dialettica materialistica di Marx Hegel è, allo stesso tempo, la legge del pensiero umano e quello dello sviluppo della natura e della società. Il partito detiene semplicemente la verità. Ogni pensiero differente dal suo è un errore pernicioso o retrogrado. Questa è la fonte spirituale della sua intolleranza. In convinzione assoluta della sua alta missione, gli assicura un'energia morale assolutamente sorprendente e al tempo stesso una mentalità clericale pronta a diventare inquisitoriale. Il giacobinismo proletario di Lenin, con il suo disinteresse, la sua disciplina di pensiero e di azione, viene a innestarsi sulla psicologia di quadri formati dal vecchio regime, cioè dalla lotta contro il dispotismo. Mi sembra certo che esso debba selezionare i temperamenti autoritari. La vittoria della rivoluzione, infine, rimedia al complesso di inferiorità delle masse perpetuamente vinte e vessate, suscitando in esse uno spirito di rivincita sociale che tende a rendere a loro volta dispotiche le nuove istituzioni. Ho visto marinai e operai dell'antivigilia esercitare il comando con una vera ebbrezza, compiacendosi nel far sentire che le loro persone si identificavano ormai con il potere. Persino i grandi tribuni si dibattevano per le stesse ragioni in contraddizioni inesplicabili che la dialettica permetteva loro di sormontare verbalmente, cioè talvolta demagogicamente. 20 o 100 volte Lenin ha fatto l'elogio della democrazia e sottolineato che la dittatura del proletariato è una dittatura contro gli ex possidenti spossessati e assieme la più larga democrazia di lavoratori. Lo crede, lo vuole, ma a rendere va a rendere conti alle officine, domanda di affrontare la critica spietata degli operai. Scrive anche nel 1918 che la dittatura del proletariato non è affatto incompatibile con il potere personale, legittimando così in anticipo una specie di bonapartismo. Fa imprigionare il suo vecchio amico e compagno Bogdanov perché questo grande intellettuale gli presenta obiezioni imbarazzanti. Fa mettere i menscevichi fuori legge perché questi socialisti, piccolo borghesi, sono purtroppo in errore. Riceve affettuosamente il partigiano anarchico Makhno e tenta di dimostrargli che il marxismo ha ragione, ma lascia o fa mettere l'anarchismo fuori legge. Promette la pace ai credenti e ordina di avere riguardi per le chiese, ma ripete che la religione è l'oppio dei popoli. Andiamo verso una società senza classi, di uomini liberi, ma il partito fa proclamare con manifesti un po' dappertutto che il regno dei lavoratori non avrà fine. Su chi regneranno dunque? E che significa la parola regno? Il totalitarismo è in noi. Alla fine della primavera del 1921, un grande articolo di Lenin precisa qual è che sarà la NEP, soppressione delle requisizioni, imposte in nature per i contadini, libertà di commercio, libertà della produzione artigiana, connessioni ai capitalisti stranieri a condizioni vantaggiose, libertà di impresa, limitata, è vero, per i cittadini sovietici stessi. È una restaurazione moderata del capitalismo e Lenin lo dirà esplicitamente. Rifiutano allo stesso tempo ogni libertà politica al paese. I menscevichi resteranno in prigione e annuncia un'epurazione del partito, diretta contro i rivoluzionari venuti da altri partiti, cioè non imbevuti della mentalità bolscevica. Ciò vuol dire istituire in seno al partito la dittatura dei vecchi bolscevichi e orientare la repressione disciplinare non contro gli arrivisti senza convinzione, gli inseriti di fresco, ma contro gli elementi dotati di pensiero critico. Assistei un po' più tardi, durante il terzo congresso dell'Internazionale, a una conferenza di Bukharin tenuta ai delegati stranieri. Bukharin giustificò la NEP con l'impossibilità di domare, con un buon salasso, la piccola borghesia rurale, i contadini attaccati alla piccola proprietà, impossibilità che risultava dall'isolamento della rivoluzione russa. Se la rivoluzione tedesca fosse venuta in nostro soccorso con la sua capacità industriale, noi avremmo perseverato nella via del comunismo integrale, a prezzo anche del sangue. Non ho questo testo sotto gli occhi, ma lo feci stampare, sono sicuro di riassumerlo esattamente. Mi colpì tanto più in quanto avevo per Bukharin, che mi era accaduto di incontrare varie volte da Zinoviev, una vera ammirazione. Lenin, Trotsky, Karl Radek, Bukharin formavano davvero il cervello della rivoluzione. Grazie al loro comune linguaggio marxista e alla comune esperienza del socialismo europeo e americano, si capivano mirabilmente per allusioni, al punto da sembrare che pensassero insieme. E sta di fatto che il pensiero collettivo era la forza del partito. Vicino a loro, Lunacharsky, commissario del popolo all'istruzione pubblica, drammaturgo, poeta, traduttore di Hölderlin, protettore degli artisti futuristi, grande oratore, piuttosto vanitoso, faceva l'effetto di un dilettante. Zinoviev era soltanto un tribuno, volgarizzatore delle idee di Lenin. Cicerin, specializzato in politica estera, non usciva dai suoi archivi. Kalinin era solo un altro scaltro personaggio rappresentativo, scelto per la sua faccia simpatica di contadino e la sua intuizione dello spirito popolare. C'erano altre grandi figure di indubbio valore, ma in secondo piano, consacrate a compiti pratici: Krasin, Pjatakov, Sokolnikov, Smilga, Rakoski, Preobrazhenskij, Joffe, Orzhonikidze, Dzerzhinskij. Nikolaj Ivanovich Bukharin aveva 33 anni e militava da 15. Era passato attraverso l'esilio a Onega, aveva vissuto con Lenin a Cracovia, militato a Vienna, in Svizzera, a New York, con una tendenza instancabile per l'erudizione economica. Prima di Lenin aveva elaborato una dottrina della sovversione completa dello Stato capitalistico. Aspetta che ho perso il segno. Ok. Era un'intelligenza effervescente, continuamente sveglia e al lavoro, ma rigorosamente disciplinata. La fronte alta, molto stempiata, i capelli radi, il naso leggermente all'insù, i baffi e la barbetta di un castano rossiccio gli davano un'aria di russo medio che il suo abito trascurato accentuava. Si vestiva alla diavola, come se non avesse mai avuto il tempo di farsi adattare un vestito alla sua misura. La sua espressione usuale era gioviale, anche silenzioso. Pareva animato da una scintilla di umorismo, tanto lo sguardo era vivo, e sembrava sempre sul punto di lanciare una facezia. Il suo modo di parlare degli uomini sfiorava un benevolo cinismo. Divorava libri in diverse lingue, trattava con gaiezza gli argomenti più seri e si vedeva subito che il suo massimo piacere era di pensare. I giovani lo circondavano di sorrisi e bevevano la sua parola incisiva. Professava un disprezzo ironico per i politicanti sindacali e parlamentari dell'Occidente. Karl Bergardovich Radek, 35 anni, parlava solo. Dicevamo noi che la sua lingua personale e tutte le altre con un accento inverosimile. Ebreo galiziano, cresciuto nei movimenti socialisti di Galizia, di Polonia, di Germania, di Russia, pubblicista scintillante, aveva capacità di sintesi come di sarcasmo. Magro, piuttosto piccolo, irrequieto, ricco di aneddoti spesso feroci, crudelmente realista, aveva il volto raso circondato da una barba a collare che ne portavano in altri tempi i lupi di mare. I tratti irregolari, gli occhi molto miopi, cerchiati di grossa tartaruga. Qualcosa di scimmiesco e di divertente nell'andatura, i gesti bruschi, la smorfia di un viso dalle grosse labbra accentuate. Nel 1918 questi due uomini, Radek e Bukharin, erano stati tra i primi a reclamare la nazionalizzazione delle grandi industrie. Lenin pensava a un regime misto. Nello stesso anno, durante le trattative di Brest-Litovsk, avevano accusato Lenin, più anziano di loro di una quindicina d'anni, di opportunismo e preconizzata la guerra a oltranza, la guerra romantica, fino al suicidio della Repubblica Sovietica contro l'impero tedesco. Nel 1919 Radek aveva cercato di dirigere con audacia e buon senso il movimento spartachista in Germania ed era sfuggito per caso all'assassinio dei suoi amici Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Tisco, Jozsik. Lo avevo visto perseguitare con la sua dialettica beffarda i moderati tedeschi. Lo rivedo ancora, mentre si tira su i calzoni sempre troppo larghi alla tribuna e lancia un Partegeronsen. Stridulo prima di iniziare la dimostrazione della prossima caduta del vecchio mondo europeo. Era anche erudito, leggeva tutte le riviste immaginabili, ma più improvvisatore che teorico. Ora si diceva fosse di destra, perché non risparmiava il Partito Comunista tedesco e dava per finita, per un certo tempo, la fase delle offensive insurrezionali nell'Europa centrale.
La 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 la